Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Luciano Virgilio legge Fiesta di Ernest Hemingway. Traduzione di Ettore Capriolo.
Robert Conn e io eravamo seduti sulla terrazza del Café Select e Henry Stone aveva appena attraversato la strada. Andiamo ai Lilà, dissi. Ho un appuntamento. A che ora? Deve arrivare Francis alle 7:15. Eccola. Francis Klein stava venendo verso di noi dall'altro lato della strada. Era una ragazza molto alta che camminava con un eccesso di movimenti. Ci fece un cenno di saluto e sorrise. La guardammo attraversare. «Salve», disse. «Mi fa piacere che tu sia qui, Jake. Ho bisogno di parlarti». «Salve, Francis», disse Conn e sorrise. «Oh, salve, Robert. Sei qui allora?» Continuò parlando rapidamente. «Ho avuto una giornata orribile. Questo signore», indicando Conn con la testa, «non è venuto a casa a pranzo». «Non dovevo venire». «Oh, lo so! Ma non l'hai detto alla cuoca?» «Dopodiché avevo un appuntamento e Paola non era in ufficio. Sono andata a Ritz ad aspettarla. E lei non si è fatta viva. E io naturalmente non avevo abbastanza soldi per pranzare a Ritz. Cosa hai fatto?» «Oh, sono uscita, naturalmente». Parlava in un tono di finta allegria. «Io vado sempre agli appuntamenti, ma non c'è nessun altro che lo faccia di questi tempi. Dovrei farmi furba. Come stai, Jake, a proposito?» «Bene. Era carina la ragazza che avevi con te al ballo. E invece te ne sei andato con quella Brett. Non ti piace?» domandò Conn. «A me sembra assolutamente incantevole. A te no?» Conn non disse nulla. «Senti, Jake, ho bisogno di parlarti. Verresti con me al Dom? Tu invece resterai qui, Robert? Andiamo, Jake». Attraversammo il boulevard Montparnasse e ci sedemmo a un tavolo. Arrivò un ragazzo con il Paritime e io ne comprai una copia e l'aprii. «Che ti succede, Francis?» «Oh, niente», disse lei, «solo che lui vuole lasciarmi». «Cosa te lo fa pensare?» «Oh, ha detto che ci saremmo sposati, e io l'ho detto a mia madre e a tutti quanti, e adesso non vuol più farlo». «Che gli è successo?» «Ha deciso che non ha vissuto abbastanza». «Sapevo che sarebbe accaduto questo da quando è andato a New York». Alzò il viso con gli occhi splendenti e cercando di parlare con la massima disinvoltura. «Io non lo sposerei, se lui non lo volesse. Non lo sposerei di certo, in questo momento poi non lo sposerei per nessuna ragione. Ma mi sembra un po' tardi, dopo che abbiamo aspettato 3 anni e adesso che ho appena avuto il divorzio». Non dissi niente. «Avremmo dovuto festeggiarlo e invece abbiamo solo fatto delle scenate. È tutto talmente infantile. Facciamo queste terribili scenate e lui piange e mi supplica di essere ragionevole, ma dice che proprio non ce la fa». «È una brutta faccenda». «Puoi dirlo forte che è una brutta faccenda. Con lui ho buttato via 2 anni e mezzo e adesso non so se ci sarà ancora qualcuno che vorrà sposarmi. 2 anni fa avrei potuto sposare chi volevo giù a Cannes. Tutti i vecchi che avevano voglia di sposare una ragazza chic e di sistemarsi andavano matti per me. Ma ora penso che non troverei più nessuno». «Ma sì, potresti sposare chiunque». «No, non lo credo. E poi gli sono affezionata. E mi piacerebbe avere dei bambini. Ho sempre pensato che avremmo avuto dei bambini». Mi rivolse un'occhiata particolarmente luminosa. «Non mi sono mai piaciuti molto i bambini, ma non voglio pensare che non ne avrò mai. Sono sempre stata convinta che ne avrei avuti e che poi mi sarebbero piaciuti». «Lui ha già dei bambini». «Oh, certo. Ha i bambini e ha i soldi e ha una madre ricca e ha scritto un libro e nessuno pubblicherà mai la mia roba, nessuno, e sì che non è male. E non ho il becco di un quattrino. Avrei potuto tenere gli alimenti, ma ho voluto un divorzio molto rapido». Mi rivolse un'altra occhiata molto luminosa. «Non è giusto. È colpa mia e insieme non lo è. Avrei dovuto essere meno ingenua. Ma quando glielo dico io, lui piange e dice che non può sposarsi. Perché non può sposarsi? Io sarei una buona moglie. È facile andare d'accordo con me. Io lo lascio in pace, ma non serve a niente».
«È una brutta faccenda».
«Sì, è una brutta faccenda. Ma parlarne non serve, no? Su, torniamo al caffè».
«E ovviamente io non posso farci nulla».
«No, solo non fagli sapere quello che ti ho detto. Io so cosa vuole». A questo punto, per la prima volta, abbandonò quel suo tono vivace e spaventosamente allegro. «Vuol tornare a New York da solo, ed essere lì quando uscirà il suo libro e quando entusiasmerà un mucchio di sgualdrinelle. Ecco che cosa vuole. Forse non si entusiasmeranno. Io non credo che lui sia così, davvero. Non lo conosci come lo conosco io, Jake. È questo che vuole fare. Io lo so. Ed è per questo che non vuole sposarsi. Quest'autunno vuole avere un grande trionfo tutto per sé. Vogliamo tornare al caffè?
Sì, andiamo.
Ci alzammo da tavola, non ci avevano portato niente da bere, e attraversammo la strada diretti al Selec, dove Kong sedeva sorridendoci a un tavolino con ripiano di marmo. «Ehi, a cosa stai sorridendo?» gli domandò Francis. «Ti senti così felice?»
«Sorridevo a te, a Jake e ai vostri segreti.»
«Oh, quello che ho detto a Jake non è un segreto. Tra poco lo sapranno tutti. Volevo solo fornire a Jake una versione corretta.»
«Di che?»
«Del fatto che vai in Inghilterra.»
Sì, del fatto che vado in Inghilterra.
Oh, Jake, mi ero scordata di dirtelo. Vado in Inghilterra.
Bene.
Sì, è così che si fa nelle migliori famiglie. Mi ci manda Robert. Mi darà 200 sterline e io andrò a trovare degli amici. Bello, eh? Gli amici non lo sanno ancora.
Si voltò verso Con e gli sorrise. Lui ora non sorrideva più.
Tu volevi darmi soltanto 100 sterline, non è così, Robert?
Ma io l'ho costretto a darmene 200. È un uomo molto generoso.
Non è così, Robert?
Non capisco come qualcuno potesse dire a Robert Conn cose tanto terribili.
C'è gente a cui non si possono dire cose offensive. Ti danno la sensazione che il mondo andrebbe a pezzi, letteralmente a pezzi, se tu dicessi certe cose. Ma Conn subiva tutto. Stava accadendo questo proprio davanti a me e io non sentivo neanche l'impulso di provare a interromperla. E questa era solo un'amichevole presa in giro in confronto a ciò che avvenne dopo.
«Come puoi dire queste cose?» intervenne Con.
«Sentilo! Io vado in Inghilterra, io vado a trovare degli amici. Sei mai andato a trovare degli amici che non ti volevano?»
«Oh, certo, dovranno ospitarmi. Come stai, cara? Tanto tempo che non ci vediamo. E come sta la tua cara mamma?»
«Sì, come sta la mia cara mamma? Ha investito tutti i suoi soldi nelle obbligazioni di guerra francesi. Questo ha fatto. Probabilmente l'unica persona al mondo che l'abbia fatto. E Robert come va?
Oh, se no, stando bene attenti a non toccare l'argomento Robert,
devi stare molto attenta a non pronunciare mai il suo nome, cara. Povera Francis, ha avuto un'esperienza molto spiacevole. Non sarà divertente, Robert? Non pensi che sarà divertente, Jake?
Mi scoccò un altro di quei sorrisi terribilmente luminosi. Le dava una grande soddisfazione avere un pubblico per la sua scena.
E tu dove andrai, Robert?
È colpa mia, certo. Tutta colpa mia quando ti ho costretto a sbarazzarti di quella piccola segretaria della rivista. Avrei dovuto saperlo che ti saresti sbarazzato di me nella stessa maniera. Ma Jake non sa niente di questo. Devo raccontarglielo?
Taci, Francis, per l'amor di Dio.
Ma sì, glielo racconto. Robert, alla rivista, aveva una piccola segretaria, la più dolce creaturina del mondo, e lui la trovava meravigliosa. E poi arrivai io e trovo meravigliosa anche me. Allora lo costrinsi a sbarazzarsi di lei, dopo che l'aveva portato a Provincetown a Carmel quando aveva trasferito la sede della rivista, e non le pagò neanche il biglietto per tornare in California, tutto per far piacere a me. Pensava che io fossi bellissima, allora. Non è così, Robert?
Non fraintendermi, Jake. Con la segretaria era una storia assolutamente platonica.
No, neanche platonica, niente. Solo che lei era molto carina. E lui si comportò così soltanto per far piacere a me.
Beh, probabilmente è vero che chi di spada ferisce, di spada perisce.
Non è un'immagine letteraria.
Bisogna che te ne ricordi per il tuo prossimo libro, Robert.
Devi sapere che Robert sta raccogliendo materiale per un nuovo libro. Non è così, Robert?
Per questo mi lascia.
Ha deciso che non sono un buon materiale, capisci? In tutto il tempo che abbiamo vissuto insieme era talmente occupato a scrivere quel libro che di noi non ricorda più niente. E così adesso se ne va a cercare materiale nuovo.
Beh, mi auguro che trovi qualcosa di spaventosamente interessante.
Senti, Robert.
Tesoro,
lascia che ti dica una cosa.
Non ti dispiace, vero?
Non fare scene con le tue ragazze. Cerca di evitarle, perché non sei capace di fare scene senza piangere. E poi ti autocommiseri al punto che non ricordi più quello che ha detto l'altra persona. Andando avanti così non riuscirai mai a ricordare neanche una conversazione. Cerca invece di stare calmo.
Lo so che è molto difficile,
ma ricorda, lo fai per la letteratura.
Dovremmo tutti fare sacrifici per la letteratura.
Guarda me, io me ne vado in Inghilterra senza protestare. Tutto per la letteratura. Dobbiamo tutti aiutare i giovani scrittori. Non lo pensi anche tu, Jake?
Ma tu non sei un giovane scrittore, eh, Robert? Tu hai 34 anni.
Ma forse a quell'età un grande scrittore è ancora giovane. Pensa a Hardy. Pensa ad Anatole France.
È morto da poco. Robert, però, non crede che sia bravo. Gliel'hanno detto certi suoi amici francesi. Lui non legge tanto bene il francese.
Ma come scrittore non era bravo come te, eh, Robert? Pensi che sia mai dovuto andare a cercare materiale? Cosa credi che dicesse alle sue amanti quando non voleva sposarle? Chissà se piangeva anche lui. Oh, mi è venuta in mente una cosa.
Si accostò alle labbra la mano inguantata.
Io so la vera ragione per cui Robert non vuole sposarmi, Jay. L'ho appena scoperta. Mi hanno mandato una visione al Caffè Select. Non è mistico. Un giorno ci metteranno una lapide come a Lourdes.
Vuoi ascoltarmi, Robert?
Ti dirò tutto.
È talmente semplice.
Chissà perché non mi era mai venuta in mente. Il fatto è, capisci, che Robert ha sempre voluto avere un amante.
E se non mi sposa?
Beh, una l'ha avuta. È stata la sua amante per più di 2 anni. Capisci com'è? Se invece mi sposa, come mi ha sempre promesso, sarebbe la fine di questa romantica storia. Non mi giudichi intelligente adesso che l'ho capito?
Ed è anche vero.
Guardalo. E poi dimmi che non è vero.
Dove stai andando, Jake? Devo vedere un momento Harvey Stone.
Thank you.
Con alzò gli occhi quando io andai dentro. Si era sbiancato in viso. Ma perché restava seduto lì? Perché continuava a subire in quel modo? Stando appoggiato al bar e guardando fuori, potei vederli attraverso la vetrina. Francis gli stava ancora parlando e sorrideva luminosa e lo guardava in faccia ogni volta che gli domandava «Non è così, Robert?» o forse non glielo domandava più. Forse diceva qualcos'altro. Dissi al barman che non volevo bere nulla e uscii dalla porta laterale. Sulla soglia mi voltai a guardare attraverso le due lastre di vetro e li vidi lì seduti. Lei stava ancora parlando. Scesi da una via laterale sul boulevard Aspire. Passò un taxi e io vi salii e diedi all'autista l'indirizzo del mio appartamento. Mentre cominciava a salire le scale, la concierge bussò sul vetro del suo sgabuzzino e quando mi fermai ne venne fuori. Aveva in mano delle lettere e un telegramma. «Ecco la posta. E c'è stata qui una signora a cercarla. Ha lasciato un biglietto da visita?» «No, era con un signore. Era la stessa che è venuta qui ieri notte. Ho scoperto che è molto per bene. Era con un mio amico?» «Non so. Lui non è mai stato qui. Era molto grosso, molto, molto grosso. E lei era molto cortese, molto, molto cortese. Ieri notte forse era un po'...» Piegò la testa su una mano e la fece dondolare su e giù. «Voglio essere molto franca, Monsieur Barnes. Ieri notte non mi era sembrata tanto gentile. Mi ero fatta un'idea diversa sul suo conto. Ma ascolti cosa le dico. È très gentille. È di ottima famiglia, lo si vede subito. Non hanno lasciato messaggi?» «Sì, hanno detto che sarebbero tornati fra un'ora.»
«Li mandi su quando vengono.»
«Sì, Monsieur Barnes. E quella signora... quella signora è qualcuno, eccentrica forse, ma quelqu'un.»
La concierge, prima di diventare concierge, era stata concessionaria di un banco di bevande all'ippodromo di Parigi. Il banco era nella pelouse, ma lei teneva d'occhio la gente del paesage ed era molto fiera di saper dirmi quali dei miei ospiti erano ben educati, quali di buona famiglia e quali erano sportsmen, una parola francese che si pronuncia con l'accento sul man. L'unico inconveniente era che chi apparteneva a nessuna di queste tre categorie rischiava forte di sentirsi dire che chez Barnes non c'era nessuno in casa. Un mio amico... un pittore dall'aria estremamente denutrita, che per Madame Dusinel non era chiaramente né ben educato, né di buona famiglia, né uno sportsman, mi scrisse una lettera per chiedermi un lasciapassare che gli permettesse di superare la concierge e di venire ogni tanto la sera a trovarmi. Salì al mio appartamento, domandandomi che cosa avesse mai fatto Bretta la concierge. Il telegramma era un cablo di Bill Gorton, che mi annunciava il suo imminente arrivo sul France. Gettai la posta sulla tavola, andai in camera a spogliarmi e feci una doccia. Mi stavo sfregando quando udii il campanello della porta. Mi infilai accappatoie e pantofole e andai ad aprire. Era Brett, e dietro c'era il conte, con un gran mazzo di rose.
«Salve, tesoro!» disse Brett. «Non ci fai entrare?»
«Accomodatevi. Stavo facendo il bagno.»
«Come sei fortunato, un bagno!»
«Era solo una doccia.» «Si sieda, conte Mipipopoulos. Cosa vuol bere?»
«Non so se le piacciono i fiori, signore», disse il conte, «ma mi sono preso la libertà di portarle queste rose.»
«Le dia a me», le prese Brett. «Mettimi un po' d'acqua qui dentro, Jake.»
In cucina riempì d'acqua la grande brocca di terracotta e Brett vi mise le rose e le posò al centro della tavola da pranzo.
«Gesù, che giornata!»
«Non ricordi che avevi un appuntamento con me al Crillon?»
«No, avevamo un appuntamento.
Dovevo essere un po' sbronza.» «Era ubriaca fradicia, mia cara», disse il conte.
«Davvero? Ma il conte è stato assolutamente meraviglioso.»
«Lo sai che sei diventata l'idolo della concierge?»
«Lo credo. Le ho dato 200 franchi.
«Raccontala un altro.»
«Suoi», disse lei indicando il conte.
«Ho pensato bene di darle qualche cosa per ieri notte. Era molto tardi.»
«È un uomo fantastico», disse Brett. «Ricorda tutto quello che è successo.»
«Anche lei, mia cara.»
«Figuriamoci», disse Brett. «Non lo vorrei proprio.» «Ehi, Jake, ci dai da bere o no?»
«Occupatene tu mentre io vado a vestirmi. Sai dove tengo le bottiglie?»
«Certo.»
Mentre mi vestivo, udii Brett posare sulla tavola i bicchieri e poi un sifone, e li udii parlare. Mi vestii lentamente, seduto sul letto. Mi sentivo stanco e depresso. Brett entrò nella stanza con un bicchiere in mano e si sedette sul letto.
«Che ti succede, tesoro? Sei a terra?»
Mi baciò freddamente sulla fronte.
«Oh, Brett, ti amo tanto!» «Tesoro», disse lei, e poi, «vuoi che lo mandi via?»
«No, è simpatico.
Lo manderò via.
No, non farlo.
Sì, lo manderò via.
Non puoi mandarlo via così.
Non posso, dici?
Tu resta qui.
È pazzo di me, ti dico!»
Uscì dalla stanza. Io mi sdraiai bocconi sul letto. Era un brutto momento per me. Li udivo parlare, ma non ascoltavo. Brett tornò e si sedette di nuovo sul letto.
«Povero caro!»
Mi accarezzò il capo.
«Cosa gli hai detto?»
Mi ero voltato dall'altra parte. Non volevo vederla. «L'ho mandata a prendere dello champagne. Gli piace andare a prendere dello champagne. Poi più tardi.
Ti senti meglio, tesoro?
Va meglio la testa?»
«Va meglio.
Riposa tranquillo. Lui è andato all'altro capo della città.
Non potremmo vivere insieme, Brett.
Non potremmo semplicemente vivere insieme.
Non credo. Finirei per te trompé con tutti e tu non lo sopporteresti.
Adesso lo sopporto.
Sarebbe diverso.
È colpa mia, Jake, di come sono fatta. Non potremmo andarcene un po' in campagna.
Non servirebbe.
Ci verrò se vuoi, ma non saprei vivere quieta in campagna.
Non con il mio vero amore.
Lo so.
Non è terribile? Non serve che io ti dica che ti amo.
Tu lo sai che io ti amo.
Non parliamo. Parlando si dicono solo scemenze.
Io sto per andare via. E poi tra poco tornerà Michael.
Perché vuoi andare via?
Meglio per te e per me. Quando partirai?
Appena possibile.
Per dove?
San Sebastian.
Non potremmo andarci insieme?
No.
Sarebbe una pessima idea. Dopo quello che ci siamo detti. Non siamo mai arrivati a una conclusione.
Oh, lo sai quanto me. Non essere ostinato, tesoro.
Sì, certo, dissi. Lo so che hai ragione. Ma sono giù. E quando sono giù dico stupidaggini. Mi misi a sedere. Mi chinai. Trovai le mie scarpe accanto al letto e le infilai. Mi alzai.
Non fare quella faccia, tesoro.
Che faccia dovrei fare?
Su, non essere sciocco. Io parto domani.
Domani?
Sì, non te l'avevo detto? Domani.
Beviamo qualcosa, allora. Il conte sta per tornare.
Sì, dovrebbe tornare.
È straordinario, sai, quando si tratta di comprare champagne.
È molto importante per lui.
Luciano Virgilio ha letto Fiesta di Ernest Hemingway. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.